Benvenuti in questo nuovo episodio di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso. Io sono Marco Venturini, giornalista, consulente in comunicazione politica e docente sulla materia, e questo è il podcast italiano di riferimento appunto sulla comunicazione politica. Alla fine il confronto TV Meloni Schlein non si farà. Chi segue questo podcast da settimane sa perfettamente che fin dal giorno dell'annuncio ho sempre previsto questo esito, ho detto per un motivo o l'altro non si farà, non ci ho mai creduto, l'esperienza mi ha portato a non crederci. Poi una decina di giorni fa neanche hanno annunciato la data, così che umilmente nella puntata precedente di questo podcast ho detto beh, allora mi sono sbagliato. E invece no, non mi ero sbagliato per niente, perché il confronto è stato annullato, perché andiamolo a vedere, qui entriamo in profondità dei temi, degli argomenti, e andiamolo a leggere sul Corriere della Sera. Meloni Schlein, il duello Rai non si farà, poi vediamo tutte le conseguenze, vediamo che succede adesso, cosa significa a livello di comunicazione di consenso, non vi preoccupate, vediamo tutto. La Rai getta la spugna, il duello TV Meloni Schlein, previsto per il 23 maggio Porta a Porta da Bruno Vespa, non si farà perché mancano le condizioni richieste dall'Agicom, autorità per le comunicazioni, che significa l'opposizione si spacca con il PD di Elly Schlein che incassa il colpo, Giuseppe Conte che esulta, perché come saprete nelle precedenti analisi avevo spiegato che questo accordo fra Meloni e Schlein e fra i rispettivi staff di fare un confronto a due serviva proprio per mettere in ombra Conte, che infatti appunto oggi esulta. Ma anche la maggioranza non gode. I confronti si sarebbero potuti fare se il terzo partito della coalizione, Forza Italia, avesse accettato. Come spiega infatti la nota della RAI, diramata ieri a mezzogiorno, soltanto 4 delle 8 liste presenti in Parlamento hanno accettato l'invito di RAI a un confronto a due tra leader. Quindi oltre a Meloni, Schlein e Salvini c'era Matteo Renzi. Un quinto leader avrebbe soddisfatto le condizioni, ma Tajani è fermo. Essendoci un sistema di voto proporzionale ed essendo un voto per il Parlamento europeo, è più giusto ascoltare contemporaneamente tutti i leader, quindi anche all'interno del centrodestra c'è stato un veto. Prima mia osservazione, amiche e amici, ma ci vogliamo prendere in giro? Quando hanno annunciato questo evento televisivo, non lo sapevano che ci sarebbero stati questi problemi? Lo sapevano perfettamente. Come vi ho sempre detto, non c'era alcuna intenzione di farlo. Però almeno se ne è parlato un bel periodo. Di prima mattina Bruno Vespa, benché scoraggiato, aveva provato a verificare la possibilità di rientrare nell'altra fattispecie concessa da Agicom, ovvero l'adesione di una larga maggioranza delle liste presenti alle europee, che sono al momento 15, anche se non ancora bollinate. L'idea era di sondare Santoro, figuriamoci se ti fa il favore, ovviamente, giustamente, De Luca, Cateno De Luca ovviamente, Stefano Bandecchi, ma così sarebbero state solo 7 le formazioni disponibili. Alla fine la RAI ha rotto gli indugi, forse per evitare ulteriori polemiche, forse per concedere qualcosa a Conte, ma non vedo il motivo. Ah ecco, perché è sempre disponibile a soccorrere in consiglio di amministrazione RAI la maggioranza, ricordiamoci che la vigilanza RAI tra l'altro è a capo di Barbara Floridia, quindi Movimento 5 Stelle. Un appoggio che in futuro, con rinnovo dei vertici, potrebbe valere oro, dice Corriere. Io vi dico, queste analisi a lungo termine, facciamo un favore oggi perché poi ci saranno i rinnovi dei vertici un domani, perché fra tot mesi sono raramente effettivamente fatte e mai funzionano. Come vi insegno sempre, poi ci torniamo dopo perché vediamo altre cose che ne parlano, che ce lo dimostrano, le analisi a lungo termine in politica non si devono fare. Dopodiché a sinistra volano gli stracci, virgolette, c'è chi preferisce rinunciare a un'opportunità di confronto in prima serata pur di negarla alle due donne che guidano i primi due partiti d'Italia, attacca Schlein e Conte. Si è tentato con questo marchingegno una polarizzazione in un sistema elettorale che è proporzionale puro, dove ogni forza politica corre per sé, accusa. E effettivamente ha ragione, è così. Poi invita però, che fa Conte, giustamente, coglie la palla al balzo, dice adesso esco dall'angolo e provo a metterci voi. E quindi Conte invita la Meloni al confronto da Enrico Mentana sulla 7, perché, apro una parentesi, Mentana, un giornalista di esperienza, vedendo appunto il pasticcio in casa Rai, ha fatto subito una controproposta. La 7, provando ad approfittare di queste incertezze, ha invitato tutti i leader a partecipare ad un confronto. Due confronti televisivi tra i leader delle liste in lizza per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno, questo sto leggendo, i confronti avranno luogo martedì 5 e giovedì 6 giugno, prendendo l'ultimo sondaggio SVG, quello del 23 maggio, e quindi sono, da lì poi si prendono le liste più rappresentative. Quindi, dice, facciamo un confronto, due confronti dove partecipano più leader. Chi avrà accettato secondo voi? Immediatamente Conte, che poi appunto ha detto a Meloni vieni, e Salvini, che era l'altro che veniva messo in ombra da questa, da questo tentativo di un duello a due Meloni-Schlein. Ok? Quindi la risposta, torno sul Corriere, arriva da Fratelli d'Italia, che conferma la disponibilità al confronto attraverso i propri rappresentanti politici senza far perdere ulteriore tempo al Presidente del Consiglio. Ieri sul gruppo Facebook, se non ne fate parte, è molto importante entrare, è gratuito, Comunicazione Politica, lo trovate, un utente mi ha scritto: Marco, ma pensi che allora adesso si organizzeranno da qualche altra parte, visto che comunque puoi farli online, i confronti, puoi farli a teatro, e puoi andare da Mentana, che non è, insomma, male, no, è un ottimo canale, la 7, con grandissimi ascolti, Mentana è un giornalista eccezionale, ottimo. E io ho risposto all'utente: ma no, colgono la palla al balzo e basta, annullata la storia, non l'hanno mai voluto fare. Ecco, adesso scopriamo dal Corriere di questa mattina che appunto Fratelli d'Italia ha detto: sì, noi veniamo, ma non con la Meloni, motivo per non far perdere ulteriore tempo al Presidente del Consiglio, un motivo, diciamo, che non esiste, perché lei appunto era già disponibile ad un confronto, è una scusa, ecco. Quindi, come appunto anche avevo previsto, non ci sarà un confronto Meloni-Schlein né sulla 7 né da qualche altra parte. Per Schlein parla Ruotolo, che dice: ci sono le tribune elettorali alle quali parteciperà il PD. Ok. Del resto la segretaria, a chi le chiedeva se sarebbe andata ospite sulla 7, ribadiva di essere pronta a incontrare Meloni in qualsiasi contesto, glissando però sul confronto con tutti gli altri leader. Quindi Schlein avrebbe detto: ma questo è un retroscena, poi dopo bisogna vedere i fatti. Comunque Meloni già ha detto di no. Quindi il discorso si sposta poi sulla Rai con il capogruppo grillino in vigilanza, Dario Carotenuto, che dubita che il PD voglia ancora ribellare la Rai della politica, e va bene. Quindi questo è quello che è successo. Come dicevamo, appunto, non ci sarà assolutamente alcun confronto TV. Bene, e quindi che si fa? E adesso le leader cosa faranno? Cosa si inventeranno? Bene, di questo parla anche Fabrizio Masia, che è un sondaggista che probabilmente ricordate, avete visto da Mentana, che fa un'intervista che ci dà molti spunti interessanti. Ve la leggo. Su Il Tirreno dice: la protagonista delle elezioni di giugno sarà l'astensione, che potrebbe raggiungere il 50%, e il filo rosso è sempre il solito: gli italiani a caccia di un salvatore, un pifferaio magico che prometta e mantenga di risollevarci dal pantano, dice Fabrizio Masia, spin doctor, sondaggista, amministratore delegato di MG Different, l'uomo a cui Alessandra Todde deve un po' del suo successo in Sardegna. Intervista Masia: quanto inciderà sul voto l'inchiesta sul sistema Liguria? Ci sarà un effetto Toti nelle urne? Facciamo un piccolo gioco prima di leggere la risposta di Masia. Voi che ne pensate? Influisce? Beh, chi mi segue da tempo sa che la risposta è no. E vediamo Masia che dice. Masia dice: credo che sarà un effetto marginale. E infatti, Semmai potrebbe agire come ulteriore spinta a una bassa partecipazione, ma non farà cambiare idea all'elettorato fidelizzato del centrodestra, che non dico che veda di buon occhio l'indagine e le accuse, ma per una sorta di reazione potrebbe addirittura essere indotta a confermare il proprio orientamento, così come è accaduto anche in passato di fronte a inchieste che hanno riguardato tanti esponenti del centrodestra, ma anche del centrosinistra. In più, mancano ancora 3 settimane al voto, la memoria degli italiani è molto breve, l'indignazione potrebbe stemperarsi. Condivido al 100%. E parte la memoria degli italiani, ovviamente non esiste la memoria degli italiani. L'effetto psicologico che scatta quando, nonostante le inchieste o perfino le condanne, uno non cambia schieramento politico si chiama dissonanza cognitiva, ok? Molto interessante, ne ho scritto un articolo anni fa sul Fatto Quotidiano, ma a parte il mio articolo trovate tanta documentazione sulla dissonanza cognitiva, è ciò che praticamente ti spinge a volte anche a negare la realtà, pur di non cambiare un credo, non un'idea superficiale appena adottata, ma un credo che ti porti avanti da anni, come può essere una ideologia politica, o come una religione, o anche come il tifo di una squadra, ok? Andiamo avanti con l'intervista. È tipico dell'Italia del resto, dice il giornalista, una grande fiammata di indignazione, ma poi ci dimentichiamo velocemente gli scandali, ma si risponde ogni paese ha una sua cultura, per non parlare dell'Italia che è la terra del campanilismo. Inoltre siamo un popolo di individualisti. Vabbè, qua un po' di generalizzazioni. Però qua andiamo su una parte più interessante. Dunque, è sparito dall'opinione pubblica il popolo del Vaffa? Ma si risponde, è sparito dalle urne, non ostenta troppo la sua presenza se non in rare circostanze. È un popolo così deluso e disilluso che si è gettato nell'astensione. Verissimo. Un fenomeno che registriamo progressivamente in tutte le elezioni. Non a caso, alle ultime politiche ha partecipato poco più del 60% degli aventi diritto. E parliamo di una tornata utile al nuovo governo. È vero. Prima, gli ex astensionisti, mi spiego io, votavano appunto i partiti antisistema che per molti anni sono stati rappresentati esclusivamente dal Movimento 5 Stelle. Quando il 5 Stelle è diventato sistema perché ha governato e molti esponenti di spicco di questo movimento, uno su tutti Di Maio, si sono dimostrati effettivamente assolutamente dentro al sistema, allora quelli che erano tornati al voto per votare l'antipolitica sono tornati nell'astensionismo perché non esiste più l'antipolitica. Domanda del giornalista: dunque i 5 Stelle non incanalano più l'antipolitica? Appunto, Conte ha normalizzato i grillini? Qua si sta prendendo con Conte. E Masia risponde: in parte sì, ma guardiamo i dati, la partecipazione è calata continuamente nelle ultime elezioni, è incredibile, ma sembra che ogni volta gli elettori cercano un nuovo pifferaio di Hamelin, che sarebbe il pifferaio magico, che, aperta parentesi, è un racconto bellissimo. Andatevelo a leggere e soprattutto andate, se vi va, se avete anche dei figli piccoli, perché ha anche una morale importante per i bambini, e poi soprattutto è tratto da una storia vera. Quindi è molto interessante andare a leggere l'aspetto storico di questa fiaba, il pifferaio di Hamelin. Comunque, ma sia così, ad ogni appuntamento ci sono risultati strabordanti per il personaggio di turno. Verissimo. Nel 2014 Renzi col 41%, poi nel 2018 è stato il boom dei 5 Stelle col 33% e nel 2019 quello di Salvini col 34% e alle ultime elezioni Meloni ha fatto il 26%. È come se il popolo fosse la disperata ricerca di qualcuno che possa tirarlo fuori dal pantano, e siccome sappiamo che la realtà è molto più complessa, puntualmente l'illusione viene seguita dalla delusione. Proprio di questi dati che Ansia qui ha ben elencato in modo preciso, ho parlato anche nei miei due corsi dello scorso weekend a Firenze e Bologna, spiegando l'importanza della campagna elettorale permanente, perché oggi, quindi dal 2008 in poi, dopo la crisi economica che ha fatto perdere la fiducia nei leader e ha fatto risorgere il populismo, l'antipolitica, a causa di ciò il consenso dei leader dura pochissimo. E anche a causa della velocità della comunicazione amplificata dai social network, il consenso dei leader dura pochissimo. Per questo è fondamentale stare sempre in campagna elettorale, come fanno tutti i leader. Quindi anche una volta eletti, pensiamo adesso a Meloni che è Presidente del Consiglio, continua a comunicare per attrarre consenso, non si limita a governare e ad elencare i risultati. Continua a fare una comunicazione simile a quella di campagna elettorale per tutto il tempo, e così facevano prima 5 Stelle, PD, con prima e dopo Renzi. Per questo è importante continuare sempre a comunicare. Infatti anche ai miei studenti dico: non è che vi iscrivete ai corsi solo nel periodo prima delle elezioni, va bene qualsiasi mese dell'anno per formarsi, perché bisogna sempre comunicare, appunto, per tenere alto il consenso o per guadagnarlo se non lo si ha. Andiamo avanti con l'intervista, e come vediamo ci offre molti spunti. Chi guadagnerà di più fra i leader che hanno scelto di correre in prima persona, anche se non andranno in Europa? Masia dice: sicuramente la candidatura di Giorgia Meloni tira, perché comunque ha un buon grado di fiducia nell'opinione pubblica, al momento attorno al 40%. Coi tempi che corrono è tanta roba, ecco perché non c'è nessun leader, escluso Mattarella, con un grado di fiducia superiore alla metà dell'elettorato, tutti gli altri si aggirano attorno al 25%, altri sono anche più bassi. L'intervistatore chiede quindi anche la Meloni, più istituzionale, che dialoga con von der Leyen e Biden, e meno populista, resta molto forte. Masia risponde: non c'è dubbio che lei abbia anche questa aura internazionale, ma è un'immagine che fa presa o delude una nicchia di lettori più informati. Ricordiamoci che gli italiani leggono molto poco, il loro grado di informazione è molto parcellizzato, arriva più dai titoli dei telegiornali o dai social che non dalle letture di approfondimento, e quindi tutti questi aspetti incidono marginalmente. E allora cosa fa la differenza, chiede il giornalista? Due cose: la credibilità dei leader e i risultati, ovvero le persone stanno meglio o peggio. E siccome l'Istat dice che il 60% degli italiani fa fatica ad arrivare a fine mese e le persone sulla soglia di povertà assoluta o relativa sono 10 milioni, questo potrebbe avere un effetto. E i casi oscurati e le polemiche sull'antifascismo? No, non incideranno. È un'elezione proporzionale. Ogni partito tira l'acqua al suo mulino. Concordo. Servirà a consolidare il proprio elettorato per la sinistra. Il PD verrà usato in modo diametralmente opposto dalla destra. Non farà la differenza. Può avere un valore conservativo del consenso, non di allargamento. Concordo, e come sapete è così quasi per tutte le polemiche. Vediamo i sondaggi. Che dicono sui partiti? Masia risponde: va premesso che ci attendiamo una partecipazione bassa, intorno al 50%. Dipenderà anche da che tipo di giornate saranno l'8 e 9 giugno. Se sarà bel tempo, molti andranno al mare. Detto ciò, fra coloro che vanno a votare, Fratelli d'Italia è attorno al 28%, quindi Fratelli d'Italia 28%, PD 20%, 5 Stelle qui fra il 15 e il 16%, si contendono la quarta posizione Lega e Forza Italia, con la Lega in lieve risalita intorno al 9% e gli azzurri al 7,5-8%. Mia parentesi, vi ricorderete che nelle ultime puntate ho detto che Salvini stava comunicando meglio e che l'idea del libro è stata buona perché gli ha aperto opportunità comunicative che altrimenti non avrebbe avuto, come saloni del libro, una serie di interviste, presentazioni del libro che appunto mi hanno permesso di comunicare di più di qualità, e infatti sta salendo. E poi avevo anche detto che i manifesti erano fatti bene, gli slogan erano giusti. Dunque, chiede il giornalista, Vannacci ha fatto recuperare qualche voto a destra? Il giornalista pensa invece a Vannacci. Vediamo la risposta. La Lega ha uno zoccolo duro che da lì non si sposta. E come si dice nel marketing, Vannacci è andato on top, cioè a parlare a persone che condividono il suo pensiero. Con il libro si è creato un seguito e oggi anche la politica degli influencer funziona, ahimè, al di là di come la si pensi sulle cose che dice. Vabbè, in sostanza ha detto che non ha, diciamo, cambiato molto, cioè che ha parlato allo zoccolo duro della Lega. Cioè, io neanche avrei fatto la domanda su Vannacci, perché non credo minimamente che sia Vannacci a fare questa differenza. Poi se ci sarà modo di misurarlo lo scopriremo. Ha fatto bene allora Giorgia Meloni, chiede l'intervistatore, a farsi intervistare da Diletta Leotta nel suo podcast sulla maternità? E dopo andiamo su questo. Masia dice: tutti i processi di empatizzazione sono funzionali a ottenere consenso. Il politico che si toglie i panni istituzionali per diventare umano, tangibile, normale, non può non ispirare simpatia, soprattutto nel ruolo di madre. scatta un riconoscimento non solo per le donne ma anche per gli uomini, soprattutto in un paese di mammoni. A parte il paese di mammoni, che non lo so se, questo, se l'Italia sia un paese di mammoni o meno, ma concordo su tutto. La Meloni, presidente del Consiglio, è andata da Diletta Leotta, che come forse sapete è una giornalista sportiva. Poi c'è un podcast dove parla di maternità, perché lei è stata madre da pochi mesi, e quindi ha avuto questa bella idea di fare podcast video, ovviamente podcast di maternità, ma viene dal mondo dello sport, non della politica, però intervista un po' tutte le mamme note, e la Meloni ha detto di sì a un'intervista con lei, che potrebbe essere definito, no, magari dagli intellettuali, come una valletta, una influencer, un personaggio frivolo. Quindi il Presidente del Consiglio va lì? Dopo vediamo cosa ha detto da Diletta Leotta. Andiamo verso la fine dell'intervista di Masia, che come vediamo offre spunti interessanti. Quale sarà la novità di queste elezioni europee che si incrociano anche con le amministrative? Masia dice: intanto sono curioso di vedere chi non supererà il 4%. Renzi in questo momento è ampiamente sopra, vicino al 5%, ma anche Calenda, Alleanza Verdi Sinistra sono vicini al 4%. Sarà bello interessante verificare Cateno De Luca o Santoro. Non dimentichiamoci che raggiungere il 3% in Italia potrebbe significare contare alle prossime politiche. Dubito invece che ci sarà un effetto di trascinamento sulle comunali e viceversa. Chiudiamo con Firenze. La sorpresa è Heike Schmidt, direttore degli Uffizi, che corre per il centrodestra. Come vanno i sondaggi? Ne abbiamo uno su Firenze ancora segreto, non posso rivelarlo, ma posso dire che abbiamo dati molto interessanti e faranno molto parlare. Bene, spunti interessanti, e ci ha dato il là su Diletta Leotta e Giorgia Meloni. Vediamo un po' cosa si sono dette. Giorgia Meloni, lo prendiamo da Open, è stata ospite di Diletta Leotta nella puntata del podcast Mamma Dilettante, pubblicata pochi giorni fa, nel giorno della festa della mamma. La premier è tornata a raccontare del suo rapporto con sua madre, che non era così presente e alla fine le devo tutto. Quell'assenza, spiega Meloni, era però calcolata, virgolette, ha cresciuto le sue figlie dicendo te la devi cavare, la tua libertà è legata alla tua responsabilità. E poi ricorda, la mia era una madre che non ti risolveva i problemi te li dovevi risolvere da sola, e se io sono la persona che sono, lo devo a lei. Parentesi, amica, amici. A Marco, scusa, tu dici sempre che non dobbiamo, i politici non devono fare gli influencer. Certo, non ho mai pensato infatti che Meloni sarebbe andata da Diletta Leotta a fare l'influencer, a parlare soltanto di come magari preparava le pappine alla figlia, ma invece è andata lì per rivelare in controluce quella che è la sua personalità, grazie al fatto di essere madre e grazie al fatto di essere figlia di una madre che la ha responsabilizzata, ma evidenziando le caratteristiche del leader politico, quelle che servono al leader politico, ovvero che risolve i problemi. Vedete? Vediamo dei passaggi più sfiziosi. Le chat di classe. Nell'intervista la Premier tocca anche il tema delle chat di classe con gli altri genitori. Ammette che da quando la figlia frequenta le elementari partecipa un po' meno, visto che nel frattempo è diventata Presidente del Consiglio, ma anche nel gruppo WhatsApp della classe Meloni non si risparmia. Sto nella chat, commento, faccio, dico la mia, voto quando mettono le votazioni, partecipo quando posso. A proposito della maternità, Meloni racconta come diventare mamma mi ha dato tantissima stabilità, sono diventata più pragmatica. Vedete come elenca le qualità del leader che servono in politica? Pragmatica, più concreta, più attenta alle cose che hanno davvero un senso. La maternità, è vero, tira fuori tutte le tue fragilità, ma le mette anche a posto. Così si usano i contesti pop per continuare a fare comunicazione politica, non da influencer. Andiamo avanti. La vera solidarietà femminile tra mamme. L'intervista tocca anche il tema della solidarietà femminile, su cui Meloni si dice scettica. Ho sempre pensato che non sia vera la solidarietà femminile. Le donne sono tra loro molto meno solidali di quanto dicano, come se fossero vittime del racconto per cui non dovrebbero mai essere completamente all'altezza di competere con gli uomini e questo le porta poi a competere tra loro. Però tra mamme è tutta un'altra cosa, le mamme sono solidali tra loro, come i veterani al fronte, vedete come passa da un archetipo femminile ad uno totalmente maschile, come i veterani al fronte, gente che ha combattuto, quindi continuiamo la metafora, in questo caso della guerra, insieme e alla fine ha un'altra dimensione di solidarietà. E racconta dell'aiuto ricevuto dalle madri della classe della figlia Ginevra e del fatto che, virgolette, le più belle emozioni riguardavano le mamme. La più straordinaria spiegata è stata la telefonata a quella di Alessia Piperno mentre tornava in Italia dopo essere stata agli arresti in Iran. Questo ci serviva per farvi capire in che modo si possono utilizzare dei contesti pop per continuare a fare sana, completa comunicazione politica. Quindi in questo caso la Meloni ha raccontato l'essere madre e figlia evidenziando le sue qualità di leader. Bene, chiudiamo cambiando argomento e tornando sulla negative campaign, che è stata oggetto di un approfondimento molto importante nei miei corsi di Firenze e Bologna, che tra l'altro è stato apprezzato. Vi ringrazio anche per tanti commenti che le mail che mi avete mandato di ringraziamento, a tutti quelli appunto a cui ho mandato l'attestato, poi mi hanno risposto in tanti ringraziandomi ancora. Sono state veramente belle giornate anche per me, ricche di spunti. Adesso avete l'opportunità di formarvi invece sui miei video, attraverso i miei videocorsi, perché ho riaperto le iscrizioni sia a Diventa Social Media Manager Politico, quindi che ti avvia alla carriera del comunicatore politico in ambito social, quindi per lavorare in campagna elettorale e lavorare nelle istituzioni. Corso alla sua seconda edizione, che ha già creato decine di professionisti, come vedete anche dalle testimonianze sul gruppo, e poi ho aperto anche le iscrizioni al corso completo Comunicazione Politica, il corso principale che viene aggiornato ogni anno e che anzi a breve sarà aggiornato di nuovo. È una vendita, diciamo, non prevista, straordinaria, nel senso che non era prevista, perché volevo riaprirle a settembre-ottobre le iscrizioni, ma me l'hanno chiesto in tanti dopo il corso a Firenze e a Bologna, e quindi per 2 settimane ho riaperto queste iscrizioni, ok? Dunque, se vi interessa formarvi, sul gruppo trovate tutte le informazioni. E torniamo però a parlare delle campagne elettorali contro, con un articolo di Vincenzo Galasso e Tommaso Nannicini su La Repubblica, perché ci menziona un po' di fatti storici interessanti, così che spero di riuscire a convincere anche i più timorosi a fare comunicazione anche di confronto con gli avversari. Leggiamo da Repubblica. Si avvicinano le elezioni europee, poco dopo arriveranno quelle americane. Di pari passo cresce la voglia di demonizzare gli avversari durante la campagna elettorale, anche senza aspettare che ci pensino le infiltrazioni russe nella comunicazione politica, che rende il clima più tossico. E vabbè, qua ci abbiamo Repubblica, quindi parla anche di queste infiltrazioni russe. Negli Stati Uniti la rivincita Biden-Trump si annuncia come una delle campagne più aggressive della storia. Verissimo. In Italia serpeggia la voglia di trasformare le elezioni europee in un referendum pro o contro Meloni. Nel mondo della pubblicità gli spot contro, il negative advertisement, sono consentiti solo in politica, è vero. Non c'è mai, no, uno spot contro un brand. Trump può scagliarsi contro Biden, accusandolo di essere troppo vecchio e di non avere più le capacità mentali per guidare il paese. Ma avete mai visto una pubblicità dell'iPhone attaccare i cellulari della Samsung? La pubblicità negativa è molto diffusa negli Stati Uniti sin dalla sua prima apparizione nel 1964. Ecco, questo è interessante, il dato storico. Quando l'allora presidente Johnson, Lyndon Johnson, accusò lo sfidante repubblicano Barry Goldwater di spingere il paese sul baratro della guerra nucleare contro l'Unione Sovietica. Quindi questo attacco politico, perché non ha attaccato la persona, non ha detto sei vecchio, ma ha detto stai spingendo il paese verso la guerra nucleare. Questo fu il primo messaggio di negative campaign, di campagna contro. Da allora le campagne elettorali di tutti i candidati alla presidenza, sia democratici sia repubblicani, sono state prevalentemente negative. Sì, amiche e amici, prevalentemente, se andiamo a misurare, sono più i messaggi negativi che quelli positivi, cioè più messaggi contro qualcuno che quelli che raccontano le proprie proposte. Ma anche in Italia le campagne elettorali contro sono diventate la norma. Secondo lo studio di Amnesty International, in cui sono stati analizzati quasi 30.000 contenuti unici pubblicati su Facebook e Twitter da poco meno di 100 esponenti politici nei due mesi precedenti le politiche del 2022, più del 30% dei post si sono rivelati negativi. Quindi in Italia le ultime politiche, più del 30% dei post sui social, Facebook e Twitter, erano di attacco agli avversari. Il 10% da considerare problematico, secondo Amnesty, in base al contenuto, e l'1% era una forma di incitazione all'odio. Interessante, anche in Italia e tutti gli schieramenti, nel gruppo, come nel corso, ma anche nel gruppo, quindi gratuitamente, anche per chi non vuole fare il lavoro della politica, lo potete vedere, ci sono esempi di tutti gli schieramenti, PD, 5 Stelle, centrodestra. L'articolo continua: perché demonizzare gli avversari anziché presentare le proprie idee? O nel caso dei politici al potere, ricordare agli elettori quanto di buono si è capace di fare? Attaccare gli altri aiuta a vincere le elezioni? La pubblicità politica aggressiva contro gli avversari ha tipicamente il vantaggio di essere efficace nel catturare l'attenzione di chi vota. Questa, ovviamente, sapete, non è così, non è il punto l'attenzione. Inoltre, le campagne negative possono ravvivare l'entusiasmo dei propri sostenitori, questa è un'altra banalità, mi perdonassero i colleghi. Tuttavia, le campagne elettorali contro hanno degli svantaggi: l'incitamento all'odio per avversario politico aumenta la polarizzazione e mina la vita politica e sociale di un paese. Vabbè, lasciamo stare le considerazioni personali di questi due sicuramente ottimi giornalisti, che però non fanno il lavoro della comunicazione politica e quindi non sanno a cosa serve la negative campaign. Voi dovreste saperlo, se è la prima volta che mi sentite ve lo spiego subito. La negative campaign serve a stimolare un confronto fra me e l'altro, un paragone, e siccome quando votiamo esprimiamo una scelta, quando compriamo no, perché se io compro un cellulare e non mi piace, lo restituisco. Se io compro una roba sia al negozio che su Amazon, posso fare il reso. Quindi non è una scelta l'acquisto. Il voto sì, perché una volta che ho fatto quel voto me lo tengo per 5 anni. Quando noi facciamo una scelta, il nostro cervello, per prenderla, fa dei paragoni, confronta le varie opzioni una contro l'altra, nel tentativo di scegliere la migliore. Ecco a che serve la negative campaign, a stimolare questo confronto. Secondo punto, a cosa serve la negative campaign, quindi la campagna contro? Secondo punto, serve nel stimolare la paura che vinca l'altro. I sondaggi ci spiegano ogni anno che una parte degli astensionisti sono ex astensionisti, dunque sono tornati al voto, soprattutto decidendolo all'ultimo, soltanto per paura che vincesse qualcuno. E quindi, per esempio, vado a votare Biden per paura che vinca Trump. Quindi mi fa schifo pure Biden, ma pur di non far vincere Trump, lo voto, e così vale in Italia. Ok, sono sicuramente ragionamenti che anche voi avete fatto o che comunque avete ascoltato. Questo è il motivo per il quale funziona e si fa la negative campaign. Poi, come ho insegnato anche al corso, non la facciamo magari sulla persona, no? Dicendo che è vecchio, che è giovane, che è bella o che è brutta, dai. Ma non per una questione morale, perché ormai gli elettori non sono neanche stupidi, nel senso, ormai lo capiscono che è una comunicazione di basso livello. Lo facciamo sulle cose fatte o non fatte, sulle promesse non mantenute o sui programmi che sono all'opposto dei nostri. Ok, lo facciamo sulla politica, non sulla persona. Il messaggio di negative campaign. Benissimo, cari amiche e cari amici, per oggi l'episodio del podcast finisce qui. Iscrivetevi su Spotify, perché chi lo ha fatto, per esempio, ha ricevuto questa puntata in anteprima. La puntata esce il lunedì, ma a volte esce prima, come anche in questo caso. Quindi, iscrivendovi qui su Spotify, le ricevete in anteprima, così magari avete più tempo per ascoltarle. Ci vediamo da subito nel gruppo e ci sentiamo lunedì prossimo. Buona giornata a tutti.